tutti. Con gioia do a nome del Didascalio il benvenuto al professor Pierluigi Daima Bollone, il quale con straordinaria amabilità ha accettato di mettere in comune una sintesi delle sue lunghe ricerche sulla sindone. Il professor Daima Bollone è uno specialista notissimo di medicina legale, disciplina che insegna nella nostra università da molti anni, autore di un diffuso manuale di questa materia, ed è, si è dedicato ad argomenti disparati con una curiosità culturale assolutamente non comune, argomenti che vanno dalla criminologia a saggi su Cesare Lombroso, di cui ricorre il centenario della morte tra l'altro, a saggi che toccano alcuni temi importanti del cristianesimo. Ricordo gli ultimi giorni di Gesù, i miracoli di Gesù, la psicologia di Gesù, che personalmente ho trovato un libro notevolmente coraggioso, e una serie di monografie dedicate alla sindone che associano la lucidità dello scienziato con la passione di ogni cercatore della verità. Ricordo Alla ricerca dell'uomo della sindone, L'impronta di Dio, La sindone al microscopio, Esame medico legale, questo è del 97, Sindone, la prova, in particolare sulle monete, Sindone, 101 domande e risposte, e poi una sintesi assai notevole intitolata Il mistero della sindone, rivelazioni scoperte nel terzo millennio, pubblicato nel 2006, che è un libro copiosissimo, molto ricco, che tocca praticamente tutti i grandi temi che devono essere evocati a proposito di questo oggetto unico, e sempre applicando un metodo di rigorosa ricerca secondo scienza, ha come in altri volumi la capacità di coinvolgere il lettore in una indagine. Quindi quello che caratterizza in fondo ogni cercatore e ogni scienziato, cioè l'interesse per il nuovo e anche la capacità di cercare la propria strada, quasi di costruire la propria strada, qui ha una prova veramente di alto livello. Quindi lo ringrazio moltissimo per questa serata che ci concede e di cui gli siamo assai grati. Con l'occasione ricordo che è ripartito il corso di base qui a Didascaleion il giovedì sera, e in fondo troverete, se vi interessano, i programmi dei corsi di quest'anno. Non ho altro, cedo la parola con molto piacere al professore Daima Bollone.
Allora, innanzitutto ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato qui a questa breve chiacchierata sulla sindone, di cui però mi pare che siate già informatissimi, perché già due volte è venuto Monsignor Ghiberti, che dovrebbe aver fatto un inquadramento generale e visto il problema dal punto di vista del dato evangelico. Io avevo preparato una serie di fotografie che vi posso anche far vedere, o in alternativa, visto che siete informatissimi e aggiornatissimi in riferimento a queste due serate con Monsignor Ghiberti, possiamo invece scegliere un percorso diverso, cioè io posso provare a rispondere a vostre eventuali domande. Cosa preferite? A, vedere questa proiezione con un commento mio; B, entrare direttamente in argomento e io mi impegno a cercare di rispondere alle vostre... A, allora, a questo punto faccia la votazione, entriamo direttamente nel merito e quindi iniziamo questa chiacchierata. Prima di tutto un cordialissimo saluto a ciascuno di voi. E poi il tema che ho cercato di rappresentare in questa serie di immagini è che cosa sappiamo oggi della sindone in vista di quanto accadrà tra il 8 aprile e 23 maggio dell'anno prossimo. Pigliamo, dunque, questo è l'ultimo, è stato citato, non so bene perché l'ho messo, per farmi pubblicità, ma non credo che ci siano più tante copie. Il Duomo di Torino lo conoscete tutti, forse oltre alla vista e oltre al fatto che la sindone oggi si trova in fondo della navata, al di sotto di quello che era la tribuna reale, in comunicazione direttamente con il Palazzo Reale. Qui vediamo una immagine che è del 1933, e l'ostensione fatta in quell'anno per celebrare le nozze dell'allora principe, successivamente re Umberto II, con Maria José del Belgio. Ma quello che importa sapere è una notizia di cronaca, che in realtà il matrimonio si era celebrato 2 anni prima e che l'ostensione venne fatta soltanto 2 anni dopo, perché mancava l'arcivescovo titolare di Torino, che fu il cardinale Richelmi, che prese il soglio torinese dopo la scomparsa del cardinale Fossati. Ma che senso ha dire che la sindone è stata esposta per celebrare le nozze del primogenito di Casa Savoia? Perché intanto Casa Savoia era la proprietaria, e questo fino al 1983, quindi re Umberto II, cioè il personaggio del quale stiamo parlando, lasciò in eredità la sindone al Papa. Per questo dal 1983 la sindone è di proprietà della Chiesa, e la Chiesa di Torino e per essa il suo arcivescovo ne hanno la custodia, e l'arcivescovo è il custode. Ma il fatto che sia stata esposta, seppure con 2 anni di ritardo, in occasione delle nozze di un principe primogenito, non fa altro che corrispondere all'usanza dei secoli precedenti, che era appunto quello di mostrarla con un'apposita ostensione ogni volta che si verificava un matrimonio di quello che in futuro sarebbe stato, avrebbe dovuto essere, il nuovo prima duca e poi re. Questo è uno schema che fa vedere come la navata del Duomo di Torino, che vedete tagliata, manchi del transetto invece in luogo del quale è stata edificata nel XVI secolo la cappella della sindone del Guarini, quella che è andata a fuoco la notte tra il 10 e l'11 aprile del 2007. Qui vedete uno spaccato della cappella. Quanto detto? 1997, mi sono sbagliato, abbiate pazienza, ma a quest'ora della giornata uno dà un po' i numeri. Questo è uno spaccato della cappella del Guarini, non sono un architetto, e solo come memo vi dico che al piano basale dove ci sono, dove c'è quella prima serie di finestre ad arco, c'era il pavimento della cappella, al centro della quale era impiantato, dico era perché l'incendio l'ha praticamente distrutto, un altare che risale al 1634, questa è la cupola, questo è lo spaccato, al centro è appunto l'altare del quale stiamo parlando, che è questo. In alto vedete una grata, una robusta inferriata, e poi si vede uno schemino che fa vedere la sindone ostensa. Lì dietro veniva conservata la cassetta della sindone nei periodi molto distanziati l'uno dall'altro, tra un'ostensione e l'altra. È accaduto che nel 1000, adesso devo stare molto attento perché subito mi pizzicate, comunque il giorno della messa sulla sindone, state bravi, del 1994, 4, al momento della celebrazione eucaristica piovono dall'alto dei calcinacci abbastanza di dimensioni ragguardevoli. Per fortuna nessuno viene colpito, sarebbe stato un guaio, però subito si gridò all'allarme, allarme relativo. Un edificio a distanza di 4 secoli dimostrava la sua vetustà, la compromissione delle strutture, ma fu necessario chiudere la cappella della sindone, iniziare dei restauri, trasportare la cassetta con la sindone in un altare sul pavimento del Duomo. Forse molti di voi se lo ricorderanno, era stata una teca trasparente ideata dall'architetto Bruno. Nella sua versione originaria non c'era quel panno rosso e in certe condizioni di illuminazione la resa, l'illusione ottica era proprio quella voluta dall'architetto Bruno, e cioè di vedere la cassetta come sospesa nell'aria. Il diavolo veramente ci mette del suo, e la notte tra il 10 e l'11 aprile 1997 scoppia un incendio che richiederà addirittura un processo, un lungo processo penale, perché c'erano diverse circostanze le quali rendevano sospetto quanto era avvenuto. Dunque, innanzitutto la sera nella quale si era verificato l'incendio c'era stata una cena dell'ONU offerta a Kofi Annan con la presenza di altissime cariche dello Stato, per esempio il ministro Dini e così via, e quindi pareva un pochettino preoccupante e sinistro che proprio quella sera si fosse verificato l'incendio. Ma c'era un'altra concomitanza: il 10 era un venerdì, l'11 un sabato, e i lavori erano finiti e il lunedì il cantiere di riparazione avrebbe dovuto essere riconsegnato alla sovrintendenza che aveva gestito le riparazioni affidando vari appalti. C'erano ancora i ripiani in legno all'interno e all'esterno, e su questi, che nel tardo pomeriggio inizia a scoppiare l'incendio che cova all'interno della cappella, finché a mezzanotte meno un quarto sfoga rompendo le vetrate, uscendo al di fuori e distruggendo l'ultimo e il penultimo piano dell'ala ovest di Palazzo Reale, con la distruzione della quadreria di importanti dipinti, una sessantina di dipinti, però danno minimo in confronto al ben più grave danno della distruzione totale del deposito delle cornici, cornici antiche di grandissimo valore artistico superiore a quello delle opere che se ne sono andate. Ci sono poche foto, c'è un filmato ma poche fotografie dell'incendio. Vi dico anche che l'allarme viene dato al momento del flash over, della esplosione delle vetrate, con le scintille che vanno fuori, e questo si è verificato intorno a mezzanotte meno un quarto. Ecco, a quel momento lì è successo che io, non per darmi delle arie perché è una cosa triste, già lo sapevo che era successo qualche cosa, perché un signore che non mi ha lasciato il nome mi telefona, io abito fuori Torino, dall'altra parte della collina, suona il telefono e c'è un cortese signore che mi dice: guardi, io vedo del fuoco, vedo dei bagliori in corrispondenza della cupola della Sindone, ma che cosa c'è? Una manifestazione, non una manifestazione. E pensava che io, in quanto cultore della Sindone, potessi chiarirgli. Io stavo guardandomi la televisione, sono rimasto abbastanza impressionato, ho provato a fare qualche telefonata, non rispondeva nessuno, ma pochi minuti dopo sono comparsi i primi servizi sui network, sulle televisioni locali, che mi hanno fatto rabbrividire, visto ciò che era successo. Il processo accerterà che è meramente casuale la relazione cronologica con la cena. Infatti non c'è stato dell'ONU, non c'è stato nessunissimo attacco terroristico. Accerterà anche che non c'è relazione, per esempio, tra le cucine. Il catering era stato fatto dalla serissima, importantissima e famosissima ditta Stratta, ma che non c'entra assolutamente nulla. Non è che si sia creato lo scoppio di un fornello, niente. Invece sui ponteggi è scoccata una scintilla, perché l'ultimo operaio che è andato via ha lasciato innescato il quadro elettrico, scintilla che purtroppo ha trovato alimentazione del materiale infiammabile che era stato abbandonato sui ponteggi, seconda sciocchezza. E d'altro canto, forse il personale di servizio a Palazzo Reale, più volte allertato dal fatto che suonavano gli allarmi antincendio, non è andato a verificare fino alle finestre di Palazzo Reale, che avrebbe consentito di vedere con oltre un'ora d'anticipo le fiamme non ancora esplose dai finestroni, che hanno poi creato il coinvolgimento di Palazzo Reale e la distruzione praticamente completa della Cappella dei Guarini. Ecco qui il momento della esplosione, del flashover delle finestre, e vedete la manica ovest di Palazzo Reale accanto, e vedete quest'altra fotografia un po' sgranata, qui lo vedete bene il flashover, paf, questo è preso dall'altra parte, e sono in pratica le uniche due fotografie che ci sono. Ed ecco qui i vigili che stanno preoccupandosi di tirar fuori la cassetta. Valorosi personaggi questi, perché con sprezzo del pericolo, era una pioggia,
di calcinacci ardenti si adopera per liberare la cassetta. Ma veramente c'è da rabbrividire, devono far così perché nessuno ha detto loro che in sagrestia ci sono due chiavette, per cui è sufficiente inserirle alla base della teca, girarle per far scivolare i piastroni e poter recuperare in tempo reale la cassetta e trasportarla al di fuori. È stato poi detto, quando ormai il meccanismo era danneggiato, dai colpi di mazza che sono stati inferti, ed ecco qui il momento della estrazione della teca distrutta, della cassetta che viene velocemente portata fuori, ed ecco qui siamo già all'esterno, c'è tantissima gente, ci c'è la polizia, i carabinieri, i vigili urbani, c'è soprattutto l'arcivescovo di allora, cardinale Saldarini, il quale la prende, se la carica in macchina e se la porta via, dove non si sa, me l'ha poi detto, ha pensato il sant'uomo di metterla in un posto dove mai nessuno avrebbe avuto l'ardire di andarla a prendere, e cioè fino al martedì, dove? Come fa a saperlo? Sotto il letto. Simpatico. Ed ecco qui il martedì, che fa 11 sabato, 10 domenica, il 12 al mattino. Il cardinale convoca alcuni esperti, lo vedete di schiena sulla sinistra, vedete Monsignor Ghiberti laggiù in fondo, vedete addirittura il sottoscritto, un pochettino più giovane, un pochettino più grasso, che osserviamo il sacro lenzuolo. Ma vi dirò che io l'avevo già detto al cardinale, che era tutto inutile, perché c'era già la certezza matematica che la sindone non aveva riportato nessunissimo danno. Perché se guardiamo, eccola qua la cassetta, vedete che ci sono dei nastri rossi. Questi nastri rossi sono erano assicurati da delle gocce, dei sigilli di ceralacca. Adesso la ceralacca del commercio fonde sui 150 gradi, il fatto che i sigilli fossero rimasti al loro posto rappresentava la garanzia più assoluta che la cassetta non avesse avuto nessun insulto termico, che sarebbe stato preoccupante a temperatura più elevata, perché il lino incomincia a strinarsi a 200 gradi e pirolizza a 220, ma 140, 150 gradi fanno un bel po' di decine di gradi al di sotto. Ecco qui la cappella fotografata da un celebre fotografo professionista poco dopo. Vedete che è tutta annerita dalle fiamme che l'hanno devastata, ma certo che c'è un, come si può dire, veramente lo zampino, perché il fotografo che ha fatto questa fotografia, dopo averla fatta e non so come averla serbata, ha avuto la disavventura che gli è sparito tutto il materiale fotografico che aveva lasciato lì, quindi veramente è una questione perversa. Ecco la cassetta, vedete il cardinale Saldarini, vedete anche me in grande bellezza, ma vedete soprattutto la cassetta integra, e all'interno la sindone, che allora era avvoltolata su un bastone e su se stessa, e poi ancora su un panno rosso a sua volta chiuso da dei nastri rossi con timbri di ceralacca, era rimasta assolutamente indenne, come si vedrà, vedete che vengono fatti saltare i sigilli, e la cassetta è integra, se vogliamo dire proprio forse un colpo di mazza ha ammaccato un pochettino la parte al di sotto di questo medaglione, ma è un danno assolutamente insignificante. Chi di voi va al museo della sindone la vede in tutta la sua originale, in tutto il suo originale splendore, perché è un lavoro di oreficeria del XVII secolo in argento, oro e smalto pregevolissimo. E qui siamo, dove siamo? Scusate un po', sì, qui siamo alla fine di maggio del 1898, 24-25 maggio, e questa è una delle prime fotografie in quella data. Sapete tutti, un fotografo, si dice dilettante, in realtà era un grande professionista, un avvocato di Asti, secondo Pia, fotografa la sindone, acquisendo l'informazione che prima assolutamente non si aveva, non si poteva conoscere, che nella sindone sono osservate le immagini che vedremo, ma al negativo, per cui nel positivo della sindone ci sono delle immagini negative e nel negativo sono al positivo, il che significa che di certo la sindone non poteva essere fabbricata, come si dice, quando nella prima del 1353, quando è compare all'Irei nel nord della Francia, nessuno ha il concetto di fotografia e quindi nessuno la può fabbricare. Questa fotografia però non è di secondo Pia, ma è fatta da un dilettante, che è il tenente Fino, che era stato messo lì a guardia della impalcatura fotografica. Era stato creato proprio un palco di legno sul quale ha operato secondo Pia. Questa invece è una fotografia del 1931, sono delle fotografie assolutamente perfette, fatte in occasione delle celebrazioni di cui vi ho detto, dal cavalier Henriet, proprietario dello Studio Fotografico Nazionale di via Garibaldi, adesso chiuso, e per fortuna nel corso dei decenni, da un canto l'ingegner Pia, ultimo erede dell'avvocato Pia, ha donato tutti gli originali che esistevano delle lastre fatte da suo, non mi ricordo se padre o nonno, al museo. Ma d'altro canto gli eredi Dutto, che erano i proprietari di questo negozio con laboratorio fotografico di via Garibaldi, hanno fatto lo stesso, per cui tutte le immagini fotografiche, quelle di Pia che hanno un significato storico, quelle di Henriet che invece hanno una tale perfezione fotografica inimitabile, perché oggi non esistono più delle pellicole assolutamente piane di tale ampiezza a grandezza naturale, rappresentano queste lastre ancora una miniera di informazioni. Adesso qui siamo tornati indietro e vediamo il positivo e il negativo fotografico di Pia, quindi questa è del 1898, questo è il negativo del 1931.
Questa invece è una fotografia di qualche anno fa, dopo il 2002, quando sono stati fatti dei lavori di riparazione, dei quali mi riservo di dirvi tra poco. È però curioso, dovete assolutamente vedere come la situazione sindone, e cioè si vedono due linee parallele che in realtà sono delle linee di strinatura che sono state determinate da un incendio che si è verificato nella cappella della Sindone di Chambéry all'inizio di dicembre, il giorno di Santa Barbara, del 1532, e ci torniamo tra poco. All'interno vedete che sia a sinistra sia a destra si vedono le immagini di un corpo, di un cadavere umano, accostate per il capo, e io desidererei che voi, aguzzando gli occhi, vediate che mancano i due angoli superiori a sinistra e a destra, ma che c'è una sottile linea che va da una delle perdite di sostanze all'altra, ed è una cucitura che si trova lungo tutta la sindone e che ha caratteristiche davvero essenziali. Io devo fare in fretta, altrimenti a luna di notte siamo ancora qui, per cui non vi dico tutte le lesioni, ne avrà già parlato Monsignor Ghiberti, che si vedono sul cadavere davanti e dietro, e passo immediatamente al negativo fotografico del volto da una foto di Erie del 1931. Allora, se guardiamo il gioco positivo-negativo, vediamo che sul negativo fotografico c'è, come vi dicevo, un'immagine positiva, il che significa che nella sindone Lenzuolo fisico è contenuta una informazione negativa, il che, ripeto, ha una importanza straordinaria, perché siccome la sindone è conosciuta dal 1353, giorno in cui compare in Europa nella collegiata di Lirey, è un piccolo feudo in Champagne, al nord della Francia, e dicevo, a quell'epoca nessuno poteva avere la concezione del negativo fotografico con la inversione della colonna della scala dei grigi e con la inversione di lato destra-sinistra. E d'altro canto, sul negativo fotografico si vede molto meglio l'immagine in tutte le sue fini particolarità, per esempio la presenza, la tumefazione dello zigomo sinistro, la tumefazione dei due emilabri superiori, una perdita di sostanza per strappamento in corrispondenza della barba, un disassamento e una soluzione di continuo della piramide nasale, il che significa che fino lì è arrivato un colpo di flagello. Vedete però che ci sono delle aree chiare, quelle sono
macchie di, il negativo di macchie di sangue. Le macchie di sangue non hanno il comportamento positivo o negativo delle immagini, ma perché c'è avuto un trasferimento diretto di sostanza ematica. Ma la spiegazione della sindone è tutta qui. Intanto, vedete quella grossa immagine di sangue al centro della fronte, quella fatta come un 3. Ebbene, questa è una colatura di sangue che scende lungo la verticale e che quindi passa al di sopra di due rughe. Ma la ruga è un fenomeno vitale, perché è una contrattura, nel nostro caso determinata dal dolore. Ma come vi dicevo, la sindrome può essere tutta spiegata in queste due immagini, questa soprattutto. D'altro canto, vedete alla destra, ma anche a sinistra, che ci sono due colature di sangue, tutte partono da delle feritine della fronte del cuoio capelluto, da ferite da punta dovute alla infissione delle spine, della cosiddetta corona di spine. Ma vedete che da uno stesso punto si suddividono, si separano due rivoletti di sangue. Bene, anche questo ci dice che quella emorragia rimasta poi sulla sindone si è verificata in un momento in cui il soggetto era vivo, tant'è che si muoveva, aveva due posizioni mentre era inchiodato sulla croce, perché quando si abbandonava per il dolore e la fatica alla sospensione e ai chiodi, il condannato, nel nostro caso l'uomo della sindone, veniva colto da una asfissia, quella per trazione sugli arti superiori, e allora doveva puntare con un sforzo dolorosissimo sui piedi anch'essi inchiodati per sollevarsi e a prendere una boccata di ossigeno. E si parla di posizione di sollevamento e di accasciamento in un tragico gioco che giunge fino alla morte, che però è una morte per un fatto cardiaco, perché chi sta morendo in preda a una sindrome asfittica non lancia il grido terminale che tutti sappiamo aver lanciato Gesù. Allora riguardiamoci bene questa successione di fotografie, guardiamoci bene ancora il fatto che, vedete, c'è una specie di corpicciuolo in corrispondenza della orbita a destra, ma poi ce n'è un altro al di sopra del sopracciglio sinistro. Vedete anche che ci sono delle colature di sangue in corrispondenza dei capelli, ma il sangue non può colare sui capelli che sono soffici e poi rimanere impresso. Adesso teniamo presente che una delle obiezioni alla autenticità della sindone è il fatto che non c'è una deformazione. Se io metto un telo in corrispondenza di una superficie curva e poi lo raddrizzo, c'è una deformazione che sulla sindone non c'è. Se guardate le maschere d'oro di Micene, degli Achei, scoperte da Schliemann a Micene 2 secoli fa, vi rendete conto che tutte queste maschere che dovevano aderire come la sindone sul volto sono deformate, sono molto allargate. E questa è una obiezione che i detrattori della sindone fanno, ma questi detrattori non hanno a sufficienza meditato che sono due i fenomeni riferibili a tempi diversi. Primo, il passaggio del sangue, in un momento in cui il soggetto era ancora vivo, poi è morto, e quindi in realtà quella, rispetto alle macchie di sangue, quella deformazione c'è, perché queste colature sui capelli invece corrispondono alle parti laterali del viso. E un altro fenomeno è quello sovrapposto, che invece è direzionale, che ha determinato le immagini, e quindi nel contempo abbiamo la prova di un soggetto che prima ha avuto una sofferenza quale quella che noi definiamo passione e che è descritta dai Vangeli, che successivamente è morto, perché nelle immagini della sindone ci sono tutte le caratteristiche di un cadavere, e che dopo la morte, con un altro tipo di processo, ha lasciato le immagini corporee. Ma vi rendete conto che mai nessun falsario avrebbe, a parte la questione della fotografia, potuto simulare una questione del genere? Qualche settimana fa un curioso professore di Pavia, il cui nome è Garlaschelli, ha comunicato alla stampa che era riuscito a riprodurre le immagini della sindone. Conferenza stampa, presentato a un congresso. Ma il poveretto non ha tenuto conto del fatto che non lo sapeva, questa questione della mancata corrispondenza, e quindi quando l'ho fatto presente, e l'ho fatto presente in una maniera un po' vivace, e poi ho l'impressione che vedrete scritta questa cosa su un articolo che credo l'ho preparato tempo fa, e poi l'ha chiesto Bonatti, forse compare sulla Voce del Popolo di questa settimana, e è richiamata questa questione, più tutte le tante altre ragioni per dire che è una follia quella di pensare di ricostituire la sindone in queste tante altre particolarità. Ma d'altro canto, insomma, come si fa? Questo signore pubblica anni fa un libro sulla sindone per dire che è assolutamente un falso. E va bene. Intanto pubblica l'ira di Dio per dire che nelle ampolle di San Gennaro, che non c'entra niente, non c'è sangue, in realtà la spettroscopia, ripetuta da me per la terza volta, dimostra che sangue c'è, ma questo dimentichiamo. Ma lavora per 12 anni, e quindi lavora a tesi, io voglio raggiungere quel risultato, per arrivare poi alla conclusione, sono riuscito a riprodurre la sindone, che non è assolutamente vero. E qui vedete la foto a colori di come si presenta oggi, e qui vedete la foto del retro che fa vedere come soltanto le macchie di sangue passino, e come logico, se vi ferite e tamponate con un fazzoletto la macchia passa, ma si vedono tenuemente le immagini per riflessione, è stata posta, messa su un foglio bianco. E qui vedete la ricostruzione tridimensionale fatta da Tamburelli e Barossino, e poi purificata delle, come si può dire, lesioni, anche se si vede l'immagine bottonuta sull'occhio, sulle palpebre di destra, è in corrispondenza del sopracciglio sinistro. Però se ci pensate bene, questa foto è terribile, perché se l'uomo della sindone è davvero Gesù, questa è una fotografia recuperata a distanza di quasi 2000 anni di quello che era il suo aspetto terreno. E c'è poco da dire, è proprio così. Abbiamo davanti, se come io penso, la sindone autentica, il volto di Gesù. Quanto è che parlo? Allora, mi pare di avervi detto alcune cose, di avervi nel contempo dimostrato che la sindone un falso non può essere, ma di fronte a questa ricostruzione tridimensionale dobbiamo dire un qualche cosa di più. Se esaminiamo qualsiasi fotografia, se esaminiamo qualsiasi dipinto, non riusciamo a recuperare la terza dimensione. Qui le immagini della sindone sono state messe dentro un apparecchio particolare che si usa per valutare le fotografie astronomiche e le fotografie spaziali, si chiama VP8. Ma se noi mettiamo la fotografia che abbiamo fatto al cagnolino, al nipotino, beh, profonda differenza, al nipotino, e abbiamo usato una Leica da 4.500 euro, vediamo che non c'è l'informazione della terza dimensione. E così pure, lo capite voi stessi, è impossibile dipingere in tre dimensioni. Prendiamo la Vergine delle Rocce di Leonardo, uno dei capolavori, dei maggiori, o prendiamo il volto di Antonello da Messina, che vedete qui a Palazzo Madama, la gioia degli occhi, una perfezione assoluta, ma la terza dimensione, il pittore che non aveva neanche ragione di pensare di conoscerla, comunque non ce l'ha messa. E invece nelle immagini della sindone, potrei dirne tanto, ma si comportano le immagini come una fotografia in un oggetto noto almeno 500 anni prima della prima fotografia. Esiste quella non corrispondenza tra macchie di sangue che hanno la rispettano la legge della deformazione rispetto alle immagini, legge del quadrato delle distanze, cioè si attenuano in proporzione alla distanza, all'allontanamento del telo dal volto. E infine, per limitarmi soltanto a questi aspetti, nella sindone c'è un'immagine tridimensionale che è impossibile creare artatamente. E adesso sono a disposizione per qualsiasi domanda alla quale sapessi sorrispondere abbastanza convincente, no? O no? Si dice sì, sì. Anche perché è così. Eccomi qua. Domande? Prego.
Non è tanto una domanda ma una considerazione. Se riuscissimo, o qualcun altro riuscisse ad arrivare alla decisione, al di là di ogni dubbio, che la sindrome è il, diciamo, la fotografia di Gesù.
È autentica, il livello, il lenzuolo funerario di Gesù.
Ecco, però c'è un fatto. Secondo me non si può arrivare alla certezza matematica, perché sarebbe come trovare un reperto in cui ci sia scritta, in una lingua qualunque da noi conosciuta, questa è la foto di mio figlio firmato il Padre Eterno. Arrivati a questo punto non sarebbe, nessuno sarebbe più libero credere o meno, sarebbero tutti obbligati.
Allora, primo, la fede e la sindone sono all'antitesi. Immaginiamo che la sindone fosse andata distrutta, non ci sarebbe nessuna difficoltà dal punto di vista della fede, anzi possiamo prescindere totalmente dalla sindone. Secondo, tuttavia il cristianesimo è una religione storica che crede che il figlio di Dio, una delle persone della Trinità, sia eccetera eccetera, è inutile che ve lo dica a voi. E quindi è logico cercare delle tracce materiali, e se ci sono ben vengano. D'altro canto, il calcolo delle probabilità, quanti sono stati i crocifissi, quanti erano stati anche flagellati, quanti erano stati hanno subito l'incoronazione di spine, eccetera 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 eccetera, porta a una possibilità contro tante possibilità contrarie da aversi la certezza matematica oltre la quale non si può andare. Quindi direi che la sua obiezione si presta alle risposte che le ho detto nei presupposti riguardo i rapporti con la fede, e poi per il fatto che proprio si può dire quello che si vuole, ma tutte le ragioni scientifiche inducono a dire con un grado di probabilità che si identifica con la certezza che la sindone autentica è, attenzione, perché due sono gli aspetti in fatto di autenticità. Uno, che si tratti di un lenzuolo funerario di circa 2000 anni fa, che viene da quella sede, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo, che riguardi davvero la sepoltura di Gesù. Sull'uno e sull'altro aspetto, dubbi più non ci sono. Prego. Non ha. Allora, vediamola da questo punto di vista. Primo, si tratta di una affermazione che contrasta con tutte le altre. L'impiego del radiocarbonio per valutare gli oggetti archeologici richiede una concordanza di questo dato con gli altri, altrimenti non è utilizzabile. Poi esiste tutta una serie di vizi di procedura E poi esiste soprattutto il fatto che un anno fa l'attuale direttore del laboratorio del radiocarbonio di Oxford, il professor Ramsay, laboratorio che aveva, era stato uno dei tre a eseguire l'analisi e lui stesso vi aveva partecipato, ha detto in un filmato e ha ripetuto: e beh, forse ci siamo sbagliati, quindi sono loro stessi che dicono che non è più il caso di parlarne tanto. Beh no, follia è, io ho un'analisi, domattina vado a fare vedere le mie urine, esce il laboratorista con i capelli fuori dalla testa e dice: ma lei ha, mi dice, il peggiore dei mali. E poi va dentro e poi ritorna, forse no, e dico: rifacciamolo. Ma cosa rifacciamo se non spieghiamo perché era sbagliato, no? Perché se non...
Poi sa che anche la tecnologia è andata avanti
anche in questo punto. No, ma la tecnologia è andata avanti nella riduzione del peso del campione, eh? Non... quindi sì, sì, si può ripetere, ma io la mia idea è che si debba ripetere il giorno in cui si sa perché sarà sbagliato quello precedente, altrimenti continueremo all'infinito ad avere delle risposte delle quali non sappiamo se fidarci o meno.
Gli esami sul polline.
Chi è che parla? Non vedo. Ah, lei, buongiorno. Buonasera. No, no, è su, è che cosa? Dove sono stati fatti?
Sì, in quel
video. Allora.
Non dove? Cosa è venuto fuori?
È venuto fuori che c'è un certo numero di piante che corrispondono all'area di Gerusalemme. Una soltanto del Bosforo, il che significa che la Sindone è stata a Gerusalemme e poi è stata per un certo periodo sul Bosforo, quindi a Costantinopoli, e poi c'erano delle altre piante europee. Questa è la risposta. Prego. Qua giù, lassù, non qua giù. Sì.
Sostiene che la Sindone è autentica perché ha trovato una scritta che nessuno aveva visto sul volto del Signore, e la scritta sarebbe: abbiamo trovato, che non so cosa voglio dire, scritta in antico aramaico. Non avevo mai sentito nulla del genere.
Allora, Barbara Frale è una funzionaria dell'archivio segreto Vaticano, ha scritto un primo libro su Sindone Templari che è uscito a luglio, ne ha scritto un secondo che ho in gran parte visto perché mi ha chiesto dei dati, che uscirà a novembre o a dicembre, uscirà ancora di quest'anno. Allora, lei nel primo libro privilegia e spezza una lancia a favore della tesi che la Sindone che scompare a Costantinopoli nel 1204 e compare in Europa nel 1353, come vi ho già detto, sia stata veicolata, nel senso che se ne siano impadroniti i cavalieri dell'ordine templare, e che poi al momento, nel 1309, quando l'ordine è stato, non so come si dica, chiuso, eliminato, è caduta nelle mani di una famiglia, la famiglia di Charny, un discendente della quale, un membro della quale, la tira fuori nel 1353. Questo nel primo libro. Nel secondo libro parlerà delle scritte, ma attenzione, perché la prima persona che ha individuato delle scritte sulla sindone fu il dottor Pietro Ugolotti, farmacista di Stradella, nel 1978, è un appassionato sindonologo, e poi tanti altri, e di scritte ne sono state viste parecchie, in corrispondenza della fronte, in corrispondenza del volto, tra l'altro in quadrato romano, quindi scritture provinciali della provincia più o meno del primo secolo, e tra l'altro dei caratteri ebraici, aramaici, non si capisce, quindi non è un'invenzione di Barbara Frale, grandissima studiosa per carità, la quale però aggiunge qualche cosa di più che rende molto importante il libro di prossima uscita. Bon? Sì.
Senta, posso?
Chi?
Volevo sapere, ci sono queste altre sindoni di cui ogni tanto viene fuori qualche affermazione che sembrano coincidere perfettamente?
No, sono tutte copie della sindone di Torino.
E come sarebbero state realizzate?
Pinterà. Molte hanno addirittura scritto sotto. Copia della sindone di Torino.
Quella di Oviedo, mi sembra.
Ma quella di Oviedo non è una copia della sindone, è un affare grosso così, che ha i contorni di un volto che sembrerebbe essere lo stesso volto della sindone, un altro reperto, ma le altre sindoni sono tutte copie della sindone, ce n'è una sessantina. Il motivo della presenza, allora, come sapete, ci sono state trovate due monetine di Ponzio Pilato, vi ho fatto vedere in corrispondenza delle palpebre di destra e del sopracciglio di sinistra, sono inequivocabilmente due monetine di Ponzio Pilato, inequivocabilmente sono state messe da chi voleva che venissero viste, perché una moneta può essere orientata di 360 gradi e tutte e due sono messe così. Non è noto, e non è comunque costante un uso giudaico, di mettere le monetine delle monete in corrispondenza delle orbite o in bocca, l'obolo di Caronte, l'equivalente dell'obolo di Caronte. D'altro canto, non è pensabile che chi ha curato la sepoltura di un maestro, di un rabbino, abbia messo sulle palpebre delle monetine con dei simboli pagani. Tutto ciò premesso, vi do la mia interpretazione personale. Se leggete il Vangelo di Matteo, a un certo punto vedete che i capi giudei vanno da Pilato e gli dice: dacci delle guardie perché dobbiamo presidiare il sepolcro. Allora, potrebbe essere questo un indizio del fatto che non solo l'esecuzione è stata eseguita dai romani, ma probabilmente anche nella sepoltura ci hanno messo le mani e un soldato si è tolto di tasca due monetine e gliele ha infilate sul volto in rispetto alle credenze di casa propria, quindi c'è una commistione. C'era ancora qualche...
Il motivo per cui è rimasta così questa impronta?
Quella? Signora, non lo si sa. E cioè, si conosce esattamente da che cosa è fatta l'immagine, da un'alterazione del tessuto in, più o meno marcata in corrispondenza, ma non si sa che cosa l'ha provocata. Anzi, non solo non lo si sa, ma di conseguenza non si riesce a riprodurla sperimentalmente. Ed è questa un'altra fondamentale ragione per cui è difficile pensare alla falsità di un oggetto che poi in realtà non si riesce a falsificare neppure oggi, e quindi un eventuale falsario che nel 1352 riesce a anticipare ciò che la tecnica oggi perfezionatissima riesce a simulare. Boh, prego.
Nelle ultime analisi che erano state fatte parlavano di una forte esplosione di energia.
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non c'è nessun segno, è come se d'incanto nessun segno di strisciamento, niente. Boom! Soddisfatti o rimborsati? Prego. Certo che gliela do. Allora. È un tessuto rarissimo a spina di pesce. C'è quella cucitura in alto. Questa cucitura è una cucitura a doppio orlo. Doppio orlo è una tecnica che nessun artigiano. Allora, sono i due fatto così, girato una volta e girato un'altra volta alla metà della prima e poi tirato su. E poi cucito in continuo. È una cucitura che gli storici dell'archeologia dicono mai vista una cosa del genere. Però ce n'è un campione. Ce n'è un altro campione. Questa cucitura ad orlo, che è indice di un atelier particolare, di un artigiano, ricompare in un pezzettino di tela che è stato trovato sull'alto di Masada, quindi che dal 73-74 d.C. è rimasto lì non toccato da nessuno. Il che induce a ritenere che la sindone esca da una bottega artigiana che doveva essere lì attorno, nel giro di qualche decina di chilometri. E questa è proprio una prova archeologica senza... Guarda, gliela faccio perfino vedere perché era una delle cose che avevo preparato. Ecco la cucitura a doppio orlo. La vedete? Ma come no? Ehi là! Spegniamo. La vedete quella in alto? Bene, adesso la spiegation. Eccola qua. Vedete? Rigirata su se stessa, sulla sindone. Però l'altro campione, che non è a spina di pesce come la sindone, ha la stessa cucitura. Direi un'opera artigianale raffinata che mai nessuno ha visto da altre parti. Boh.
E perché?
Come, perché?
Hanno dovuto allargare questo telo.
Ma no, allora perché? Ecco qua. Sono stati trovati dei telai, due per l'esattezza, uno in corrispondenza di Beishan, quindi nella valle del Giordano, dove c'erano delle piantagioni di lino, e uno o due sull'alto proprio di Masada, che inducono a ritenere che venissero tessute delle pezze molto ampie, di 3,35, poi venissero divise a striscioni. I due bianchi avevano un certo valore, ma quello scuro aveva maggiore importanza, perché c'era la cimosa da tutti e due i lati, e quindi la cucitura si spiegherebbe nel fatto che vennero uniti la striscia maggiore sulla destra e la striscia minore sulla sinistra. Va bene? Ciao ciao, grazie.